Salve a tutti e ben ritrovati qui su Radio Vegit, in questo spazio dedicato alla spiritualità animale, con me, che sono Mara Sardi, operatrice in bioenergetica dei cristalli, divulgatrice spirituale, ricercatrice di nuovi ed antichi metodi di connessione tra i mondi. In questo incontro vi parlerò del terzo chakra, mettendo come sempre a confronto l'essere umano con l'essere animale, per scoprire che siamo praticamente identici. Se vi siete persi gli incontri precedenti, cioè il primo e il secondo chakra, vi suggerisco di andare su www.radiovegit, cliccare sul menu principale, cliccare su incontri VEG, specialisti e nella schermata che si aprirà, tra gli altri professionisti, troverete anche Mara Sardi e spiritualità animale e da lì troverete tutti i miei interventi. Ma adesso cominciamo ad esplorare questo misterioso terzo chakra che risponde all'energia del fuoco, del sole e del leone. Nel corpo fisico, il terzo chakra si trova sia per le persone che per gli animali all'altezza dello stomaco, dove avviene la trasformazione del cibo in energia. E questo aspetto dice già moltissimo del tipo di energia che si incontra lavorando su questo meraviglioso centro energetico vitale. Abbiamo visto che il secondo chakra, che risponde all'energia dell'elemento acqua, è posizionato poco sotto il terzo chakra, quindi all'altezza dell'ombelico. E vedremo poi successivamente che il quarto chakra, che risponde all'energia dell'elemento aria, è posizionato poco sopra il terzo chakra. E questo è molto interessante perché se il terzo chakra è fuoco, il secondo è acqua e il quarto è aria, abbiamo di seguito tre elementi che possono tra di loro interagire spegnendo o accentuando la fiamma. Stiamo parlando ovviamente della fiamma vitale di ogni essere vivente del pianeta Terra. Ma andiamo con ordine. Il terzo chakra si manifesta attraverso la forma del corpo degli esseri umani, degli animali e anche dei vegetali. Possiamo appartenere ad una categoria, o nel caso di un animale, di un cane, può appartenere ad una razza, o nel caso di un vegetale può appartenere ad una famiglia particolare, ma ognuno di noi poi presenta caratteristiche fisiche e di personalità diverse. Questo vale per tutti gli esseri appunto viventi, comprese anche le pietre, i cristalli, che poi affronteremo alla fine di questo incontro. Non esiste un essere umano uguale a un altro, non esiste un animale uguale a un altro, non esiste un fiore uguale a un altro e non esiste un sasso uguale a un altro. Può sembrare superficialmente ad un occhio non allenato, ma il terzo chakra fa sì che ogni individuo sia unico e irripetibile. Questo vale anche per il nostro carattere. Ci sono dei gemelli quasi identici che hanno generalmente caratteri opposti. Tutto ciò che ci rende unici e speciali risponde al terzo chakra. Ma attenzione per questo a non cadere in una trappola che è l'ego, che indovinate un po', energeticamente ha sede proprio nel nostro terzo chakra. Ci sono correnti di pensiero New Age che invitano a combattere ed annientare il proprio ego. Io trovo che questo sia fuorviante e anche molto pericoloso. Sapere chi siamo, avere coscienza dei propri talenti e prendere di diritto il proprio posto nel mondo, in realtà è fondamentale per l'evoluzione di qualsiasi essere vivente, di qualsiasi specie, umana, animale, vegetale. Nel mondo umano, il terzo chakra dice: io sono, io posso, io voglio, io ho un'identità, un'individualità, una personalità, una volontà, un'azione. E quindi posso usare tutto questo per mentalizzare il mio potere personale. Talvolta in questo senso si può andare verso un ego distorto. Nel mondo animale, il terzo chakra dice: io so chi sono come individuo, ma so anche che posso annullare parte di me se questo serve al ruolo che ho nella comunità o se questo serve a portare a compimento la mia missione. Da questo punto di vista, gli animali non distorcono il loro io. Possiamo noi confonderli, questo sì. E se ciò avviene, anche loro, come noi, possono andare in distorsione del proprio ruolo, delle proprie capacità e quindi, come noi, vivere delle depressioni o agire con iperattività inarrestabile, addirittura cadere in aggressività o eccessivo bisogno di attenzioni. Possiamo noi, come loro, agire con prepotenza, competitività rabbiosa, oppure cadere in un baratro di sfiducia in noi stessi, senso di inadeguatezza e totale confusione mentale. Ma se ci fidassimo un po' di più dei messaggi che gli animali cercano di portarci attraverso i loro comportamenti o i loro disagi, allora potremmo osservare e capire che cosa significa essere un guerriero spirituale che ha vita e fiamma vitale proprio nel terzo chakra. Il guerriero spirituale è colui che conosce la propria missione e crea le giuste energie e le giuste condizioni per portarla a compimento fino in fondo, fino all'ultimo respiro, con determinazione, dignità e rispetto per se stesso e per gli altri. Lavoro con i minerali da non so più quanto tempo ormai e vi posso garantire che sono potentissimi guerrieri spirituali, disposti a qualsiasi cosa pur di essere utili a chi è in difficoltà. Canalizzo e studio i chakra delle piante e vi posso garantire che sono instancabili guerriere spirituali. Vivo e osservo gli animali da sempre e vi posso garantire che sono i più amorevoli e meravigliosi guerrieri spirituali che l'universo poteva donarci e metterci accanto per aiutarci a comprendere che cosa sia l'amore e il risveglio. Il fatto che gli umani debbano confrontarsi con le sovrastrutture mentali e sociali sicuramente non aiuta a far sì che il guerriero spirituale di ognuno di noi si possa manifestare in libertà. Consideriamo anche che il terzo chakra, nonostante sia collocato all'altezza dello stomaco, viene chiamato corpo mentale. In primis perché siamo davvero ciò che mangiamo, nel senso che quello che ingeriamo e trasformiamo nel nostro stomaco cambia le nostre energie e può cambiare anche il nostro modo di pensare. Questo perché il mio modo di pensare influenza la percezione del mio io e il mio modo di esprimere il mio io può modificare nettamente il mio pensiero. Ecco perché per gli esseri umani il terzo chakra si presenta come una grandissima sfida e per questo dovremmo davvero ispirarci ai minerali, ai vegetali e agli animali. Ritrovare così veramente il centro e il senso del nostro guerriero spirituale. Per spiegare bene il terzo chakra nel mondo animale, nei miei corsi la maggior parte delle volte ricorro alla storia di Selvaggia, una pecora. Sì, è vero, ho detto all'inizio che questo chakra è un chakra che come simbolo animale ha il leone, ma bisogna essere leoni dentro e Selvaggia lo era. Vi racconto la sua storia. Selvaggia era una pecora che viveva, come tante altre, in un gregge nella gestione di un pastore della mia zona. Ovviamente al tempo non si chiamava Selvaggia. Veniva chiamata con un appellativo che non ripeterò perché era un appellativo, un'offesa nei confronti di questa pecora che, nonostante fosse una pecora e vivesse in gregge e quindi l'aspettativa era che si dovesse comportare esattamente come tutte le altre, si ribellava e non obbediva. Questo perché? Perché le era stato sottratto il cucciolo. Da quel momento Selvaggia, che probabilmente aveva già un terzo chakra molto leonino, non si dà pace. Comincia a cercare questo cucciolo ovunque, come farebbe qualsiasi madre. Si distacca dal gregge durante il pascolo e va a cercare nei cespugli, bela a tutta voce, a tutto volume, chiama il cucciolo. Questo è il racconto che mi ha fatto il pastore con le sue parole. Ovviamente lui ne parlava con disprezzo, perché comunque una pecora ribelle. E lui mi disse, mannaggia, ogni tanto ne nasce una così, e sciorinava tutta una serie di appellativi. In realtà io penso che qualsiasi madre a cui viene strappato il cucciolo soffra in una maniera inenarrabile. Non tutte, magari, hanno la forza di mostrarsi, esporsi, mostrarsi ribelli o comunque agire in maniera più, appunto, leonina. Selvaggia era così arrabbiata che non obbediva più a nessun comando del pastore, non obbediva più neanche ai comandi dei cani, nonostante il pastore glieli scagliasse addosso. Queste sono sempre parole del pastore che racconti proprio. Lui si sfogava con me quel giorno in cui fortunatamente l'ho incontrato e gli ho chiesto chi fosse quella pecora lì. Quindi lui mi racconta appunto che è disperato con questa pecora e non si voleva più far montare questa pecora, non rispondeva più neanche ai morsi dei cani e quindi lui aveva comunque preso la decisione di ucciderla e gettare il suo corpo con disprezzo proprio ai cani. Quando sento questa storia, chiaramente dentro mi si muove un dolore, una commozione incredibile, ma cerco di mantenere, come spesso dobbiamo fare davanti a persone che non arrivano a una certa sensibilità, cerco di mantenere lucidità e gli dico: ma se una donna si fosse comportata in questo modo nel momento in cui le avessero tolto il figlio, che cosa avresti pensato di lei? Questo uomo riflette e dice: ma che c'entra? Hai pensato che è una madre e come tale soffre per il proprio figlio. Io ho detto: guarda, forse questa pecora va guardata in questo modo. Io visualizzo le rotelline della testa di questo pastore che si muovono con una riflessione che proprio assolutamente non l'aveva mai neanche sfiorato. In quel momento in lui si accende qualcosa e mi dice: beh, guarda, allora visto che mi porti questa riflessione, gli voglio dare un'altra possibilità. Se te la porti via o trovi qualcuno che la prende, io non l'ammazzo. E io il giorno dopo, con la panda, carico Selvaggia, perché a quel punto l'avevo battezzata così, in macchina. E non a caso la foto che trovate nel mio profilo su Radio Vegit è proprio quella di me e Selvaggia dentro il bagagliaio della panda. La portiamo a casa. E un rifugio, un po' di fortuna, perché chiaramente non eravamo preparati, cominciamo un percorso con lei per farle riprendere fiducia nell'essere umano. Nel frattempo, in quei mesi, lei si tranquillizza, non sembra più cercare il suo cucciolo, ma le si accende un nuovo sguardo. Io mi sono resa conto, dopo un po', che lei stava muovendo delle energie, stava muovendo me affinché io rispondessi a determinate energie. Quindi a un certo punto, seguendo questi messaggi che lei mi dava telepaticamente o comunque con alcuni suoi comportamenti, ho contattato una realtà meravigliosa nella mia zona che si chiama Ipoasi. Racconto la storia di Selvaggia e loro mi danno la disponibilità per accoglierla e provare a inserirla nel gregge. Un altro viaggio nella panda e Selvaggia finalmente è libera tra i suoi simili e in mezzo ad altri animali che come lei hanno vissuto storie terribili, ma hanno avuto la fortuna di sopravvivere e proseguire la propria esistenza in amore e in libertà. Nei mesi che seguono, Selvaggia si ambienta, quando andiamo a trovarla, la vediamo sempre più felice, sempre più fiera di essere pecora, si affianca subito al montone e diventa la leader. Così, davvera leonessa. Poi succede una sorta di miracolo. Nonostante la castrazione del maschio, si accorgono che Selvaggia è incinta. Probabilmente una castrazione che non è venuta bene, non sappiamo, non importa. Ai fini di questo non è importante. È importante che Selvaggia rimane incinta. Ovviamente le viene assolutamente permesso di portare avanti la gravidanza nel rispetto della sua libertà e del suo essere. Partorisce un maschietto. Esattamente come quello che gli era stato portato via un anno prima. Partorisce un maschietto meraviglioso che a Ipoasi chiameranno Arthur Libero. Lo cresce, lo svezza, lo istruisce alla perfezione. Nel momento in cui Arthur Libero è autonomo, cresciuto e lei si è assicurata che lui è in grado appunto di badare a se stesso, lei con uno sguardo saluta tutti e muore. Quando i ragazzi di Ipoasi mi chiamano con le lacrime agli occhi, piangendo, dicendomi: è successa questa cosa, non ci sappiamo spiegare, stava bene, all'improvviso tracollata, io sento una grande gioia nel cuore, nonostante chiaramente mi facesse piangere la morte di questa pecora meravigliosa. Ma io sento in quel momento, e lo comunico a questi meravigliosi ragazzi, che Selvaggia era riuscita ad arrivare fino al compimento della sua missione. Lei aveva mosso la sua guerriera spirituale fino ad arrivare a mettere di nuovo al mondo una creatura che potesse essere libera, riscattare tutto il dolore, tutta la sofferenza. Dopodiché ha detto: beh, io ho finito il mio compito, grazie a tutti, me ne vado. La sua determinazione, la sua forza, lei lo sapeva fin dall'inizio che sarebbe riuscita ad arrivare a dare la vita partendo dal dolore della morte del primo figlio. Lo sapeva, il suo senso di giustizia, che è proprio veramente tipico del terzo chakra, è andato fino in fondo. Lei ci ha creduto, lei ha mosso proprio le energie, ha giocato tutte le sue carte, ha incontrato le persone giuste, ma anche quello non è un caso, e ha trasformato quel suo dolore, quella sua forse voglia anche, no, di morire, che avrà provato nel momento in cui le è stato sottratto il cucciolo, in una nuova vita. Non voglio fare proiezioni di sentimenti umani su un animale, perché sbaglierei, ma vi posso garantire che avendo vissuto accanto a questa pecora, quando ci confrontiamo con i ragazzi di Ipposi, ci diciamo tutti: no, ma lei veramente sapeva, lei viveva queste emozioni, cioè abbiamo tutti avuto la sensazione che lei proprio avesse un livello di consapevolezza, un livello di sensibilità e di coraggio come non se ne trovano da tante parti. La sua storia ha fatto e fa tuttora il giro di tutta Italia, perché io la racconto in ogni corso. A Ipposi, Selvaggia ormai è un'istituzione. Quindi lei, nella manifestazione della sua determinazione, del suo amore per la vita, per la giustizia e per il suo figlio, in realtà, come risonanza, sta aprendo gli occhi a tantissime persone. E concludo dicendovi che il terzo chakra è proprio quella sfida in cui, con determinazione e con fiamma vitale consapevole, si salta verso il quarto chakra, verso l'amore, l'espansione di sé. Ecco, è questo che ha fatto Selvaggia. Si è arrabbiata tanto, poi si è messa in azione e con grande volontà e determinazione ha fatto quel salto lì, ha dato la vita e ha lasciato posto ad altro. Nel terzo chakra troviamo come aiutanti tutte le pietre prevalentemente di colore giallo, perché il terzo chakra risponde proprio alla vibrazione del colore giallo, proprio come il sole. Troviamo quindi per esempio la pirite e il topazio, che sono due pietre che gestiscono proprio la fiamma vitale affinché non sia troppo distruttiva, troppo divampante, e al tempo stesso che non sia invece troppo fioca o che non si stia spengendo. La pirite risolve anche i conflitti interiori e il topazio accende quella nobiltà del proprio io. Troviamo il citrino, che dice proprio: io sono me, io sono chi sono. Quindi veramente una pietra di grande autoaffermazione. Troviamo la calcite gialla, per esempio, che riattiva in emergenza la coscienza di sé. Troviamo il calcedonio giallo, che stabilizza tutte le sfumature conflittuali del proprio io. Troviamo lo zolfo, che purifica l'io sano dall'io egoico. Troviamo anche l'oligoclasio, si chiama anche pietra del sole, che infatti lavora proprio per portare l'energia del sole nell'io e quindi restituire la fiducia nell'espressione del sé. Troviamo una pietra meravigliosa che è l'occhio di tigre per focalizzare la nostra meta nella materia e nello spirito. E l'occhio di tigre è come un gatto, no? Quando prende la mira per fare un salto e quindi fa tutte le sue valutazioni, può saltare, ha bisogno di passaggi intermedi, oppure può fare un salto unico, oppure non ne vale la pena. Ecco, questo ci può aiutare anche nella focalizzazione proprio dei nostri obiettivi. E poi troviamo l'ambra. L'ambra ovviamente è una resina e assorbe tutte le infiammazioni. Diciamo che svela anche i segreti esoterici del sistema familiare, ma questo insomma si va un po' su un altro tema. Anche l'ambra, come l'oligoclasio, porta la gioia solare nell'io, ma vi leggo, così concludiamo, un'interpretazione dell'ambra che ho trovato in un libro di Santa Eldegarda. Non so se queste sono parole di Santa Eldegarda o di chi ha scritto comunque questo libro, recuperando gli scritti di Eldegarda, comunque lo trovo calzante per descrivere l'ambra. 150.000 anni almeno è il tempo in cui la resina delle conifere si fossilizza nella bellissima ambra dai colori del miele. Non essendo un minerale ma una resina, l'ambra a contatto con la pelle risulta calda e confortante, come il contatto con un'anziana donna saggia e ricca di memoria. È proprio nel suo carattere, dunque, quello di essere una compagna nei viaggi a ritroso nell'inconscio, durante i quali è capace di assorbire il dolore che viene dal risalire dei ricordi, soprattutto quelli di quando eravamo bambini. Un abbraccio di luce da parte mia. Un saluto anche da parte della mia canina Sasha, che è stata qui tutto il tempo e è sempre molto interessata ogni volta che racconto la storia di Selvaggia. Un saluto anche dal fuoco del mio camino acceso, che ci ricorda che la fiamma vitale non deve essere mai spenta, non deve divampare e distruggere, ma deve rimanere viva, vivace, sana, vitale, per permettere al nostro guerriero spirituale di compiere la propria missione e arrivare a fare quel salto che ci porta nell'amore, nel quarto chakra, che esploreremo la prossima volta. Rimanete su Radio Vegit.